This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning.
Stay human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming, because the streets are alive with the sound of boom. Un'occhiata al sommario della puntata odierna, che non può non essere una puntata particolare come tutto il palinsesto di quest'oggi, 8 marzo, una puntata dove vi racconterò la storia di due musiciste, la storia di Abby Lincoln, la cantante che odiava le gabbie dei canarini, e la storia di William Dorsey Swan, ovvero come essere drag queen a fine 800. Sono tratte da The River, un podcast che curai durante un'estate di un paio d'anni fa. Ma partiamo dalla storia di Abby Lincoln. Molti anni fa, quando le big band erano numerose, il jazz fu testimone di un sorprendente fenomeno ornitologico. Non era Firebird di Charlie Parker a incendiare lo swing con scintille di bebop. Il vero fenomeno erano le cosiddette canaries, un termine con cui venivano indicate le cantanti donne delle orchestre jazz. Era un appellativo scelto appositamente per descrivere ragazze a cui si chiedeva di essere così carine e di cantare con una voce così lieve da potersi permettere il lusso di avere il cervello grande come quello di un uccellino. Abby Lincoln non voleva essere nemmeno lontanamente associata a quella tradizione, tanto che fin dall'inizio rifiutò la gabbia per bamboline cantanti, nella quale alcuni produttori avrebbero voluto rinchiuderla. La conferma di questa sua scelta di non omologazione è data anche dalla serie di nomi d'arte con i quali nel tempo si è presentata al pubblico. Nata Anna Maria Aldridge il 6 agosto del 1930, diventa Gabby Lee per cantare nei nightclub delle Hawaii tra il 52 e il 53. Ma come ci arrivò nelle Hawaii? In gioventù era cresciuta nelle zone rurali del Michigan, dove aveva sviluppato un interesse e una passione per la musica grazie al fatto che la sua famiglia aveva in casa un pianoforte, probabilmente l'unico pianoforte domiciliato in una fattoria del Michigan. Di 11 fratelli, lei era l'unica a mostrare interesse per quello strumento e in tenera età iniziò a cantare nei cori della scuola e della chiesa. Da quelle parti, in Michigan, l'inverno è particolarmente rigido e lo era doppiamente nella fattoria della famiglia Aldridge. Un aspetto, quello climatico, che ebbe la sua importanza nel trasferimento di Anna Maria prima in California e poi alle Hawaii. Qui, come detto, adottò il nome d'arte di Gabi Lee. Nel 56 arriva una nuova mutazione anagrafica e, su consiglio del paroliere Bob Russell, l'artista scelse il nome di Abby Lincoln, con un chiaro riferimento al presidente americano a cui si deve l'abolizione della schiavitù. Ascoltiamola in una canzone, For All We Know, che non solo è stata interpretata da molti artisti, ma è finita dentro la colonna sonora di tanti film, perché è una delle più belle canzoni d'amore di sempre. La versione di Billie Holiday, tanto per fare un esempio, è finita in Forget Paris, una commedia romantica con Debra Winger del 95. Barbara Streisand la interpreta in Il principe delle maree, un film che lei stessa ha diretto, prodotto e interpretato. La cover di Johnny Hartman la troviamo nei ponti di Madison County, una pellicola del 95 diretta da Clint Eastwood. La versione di Abby Lincoln, invece, è finita nel film di Gus Van Sant, Drugstore Cowboy. Abby Lincoln, For All We Know.
For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. My heart will be in it. For all we know, this may only be a dream. We come.
Durante gli anni 60, insieme all'allora marito, il batterista Max Roach, Abby Lincoln si dedica completamente alla politica, assumendo una posizione radicale nella lotta della comunità nera per i diritti civili, per poi volgere i propri interessi maggiormente verso la poesia e il teatro. Il tutto mantenendo sempre quell'irosa compostezza che ai cialtroni dà fastidio, perché li inchioda alla loro mediocrità. In quegli anni visitò l'Africa con la cantante Miriam Makeba e mentre era lì cambiò ancora identità, ricevendo il nome di Aminata Moseka dall'onorevole Sakombi, ministro dell'informazione per lo Zaire, ora Repubblica Democratica del Congo. Aminata è la forma africana di Amina, un termine di origine araba che significa sincera, sicura. Quando mi ha ribattezzato Moseka, dichiarò più volte Abby Lincoln, e Miriam mi ha detto che era un dio dell'amore sotto forma di una fanciulla, sapevo di essere tornata a casa. Nel 1970 divorziò da Max Roach e tornò in California, dove si occupò della comunità black e di affari culturali nell'area di Los Angeles. In particolare insegnò al San Fernando College, ora Cal State Northridge. Ha lavorato con il Mafundi Institute, il Watts Writers Workshop e la Brotherhood Crusade, dove si è esibita ai concerti e alle cene di raccolta fondi della Crusade. Durante gli anni Ottanta ha iniziato a lavorare con musicisti jazz progressisti più giovani come Steve Coleman e nel 1987 ha registrato un acclamato album tributo a Billie Holiday.
The legend of Billie Holiday is a lot of stories. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, back body swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. pastoral scene of the gallant South. Bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia sweet and fresh. Then the sudden
ma è stato solo nel 1990 che è riemersa davvero, e lo ha fatto grazie a un disco inciso per la Verve. Si chiamava When the World is Falling Down. Nello stesso anno è apparsa nel film di Spike Lee Mo Better Blues. Musica, o Abby Lincoln, fate voi, lasciò la California e tornò a New York per proseguire il suo primo amore, la musica jazz e il canto, senza però smettere di coltivare la passione per la poesia e quella più recente per la pittura. Ascoltiamo una traccia tratta da quell'album The World is Falling Down che l'ha portata direttamente in cima al mondo del jazz.
Some folks I used to know, used to smile and say hello, spin the world and turn the page, entertaining from the stage. But Father Time forever true, loves its own and me and you, disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down. It's a lonely sound. Hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind and look for a place where the window's been. World is falling down. Hold my hand. Hold my hand. Hold my hand. Hold. Thank you.
Musetta se n'è andata nell'agosto del 2010, all'età di 80 anni. Noi la salutiamo con Blue Monk, un blues in si bemolle composto da Thelonious Monk nel 54, e Bill Lincoln ne ha fatto una versione dove tra l'altro dice: andando da sola la vita è tua, ma a volte il costo è caro. Essere completo, conoscere la sconfitta, continuando di anno in anno, ci vuole un po' di lavoro. Stay Human, questa puntata speciale targata 8 marzo, torna subito dopo la pubblicità. Stay Human, seconda parte, ancora buon pomeriggio da Claudio Agostoni. Una Stay Human particolare, un po' come tutto il palinsesto di questo 8 marzo qui a Radio Popolare. Ho pensato di raccontarvi la storia di due musiciste. Nella prima parte abbiamo raccontato la storia di Abby Lincoln, la cantante che odiava le gabbie dei canarini. E in questa seconda parte vi parlerò di William Dorsey Swan, ovvero essere drag queen a fine 800. Entrambe le storie sono tratte da un podcast che avevo curato qualche estate fa qua a Radio Popolare, si chiama The River. Lì trovate anche altre storie di altre musiciste, ma ora andiamo con Willie Dorsey Swan, essere drag queen a fine 800. C'è sempre qualcuno che fa qualcosa per primo, da qualche parte. Come minimo c'è qualcuno che paga per primo per avere fatto questa cosa. William Dorsey Swan, ex schiavo nell'America della fine dell'Ottocento, è stato uno di questi primi. Forse non è stato il primo uomo a indossare sgargianti vestiti da donna, ballare e cantare fasciato di raso. Di certo però è stato il primo a pagare per averlo fatto. Per raccontare la sua storia dobbiamo recuperare una copia del quotidiano Washington Post del 13 aprile 1888, che usciva con un titolo a caratteri cubitali: irruzione in una bettola di negri, 13 uomini travestiti da donna sorpresi a cena e arrestati. Secondo il resoconto di un altro giornale, all'arrivo della polizia più di 10 uomini erano riusciti a scappare. Swan cercò di resistere con la non violenza, dichiarando che non stava avvenendo nulla di promiscuo in quella casa. E il peggior insulto che pronunciò, rivolgendosi a un poliziotto, fu: «Non sei un gentiluomo». Nella rissa che era seguita, il suo sontuoso vestito di satin color panna era stato ridotto a brandelli. Fu uno dei primi episodi di resistenza in nome dei diritti LGBTQ di cui siamo a conoscenza. Ma chi era William Dorsey Swan? Nato schiavo nel 1858 in una piantagione dello stato del Maryland, era il quinto di una famiglia con 13 figli. Swan era stato registrato alla nascita come di proprietà di Anne Murray, una donna tenutaria di una piantagione. A 9 anni la vita di William cambiò all'improvviso con la fine della schiavitù. I genitori acquistarono una piccola fattoria e lui fu mandato a lavorare perché le entrate erano esigue. Fece il cameriere in un hotel dove imparò a leggere e scrivere. A 24 anni venne sorpreso a rubare dei libri dalla Washington Library Company, ma con l'aiuto dei datori di lavoro e un assistente procuratore ottenne la grazia, poiché è libero da vizi, gentile per indole, col desiderio di imparare e migliorarsi. In seguito diventò bidello in un college. La sera del 12 aprile 1988 è la data in cui tutto cambia, perché da quel giorno in poi Swan diventò pubblicamente la Queen of Drag. Lo era già per i suoi amici, da quella notte lo divenne per tutti. Era la sera del suo 30° compleanno e i vicini chiamarono la polizia per l'eccessivo frastuono che proveniva dal 1114 di F Street. Le forze dell'ordine interruppero un party e si trovarono davanti a una trentina di uomini neri, alcuni dei quali con vestiti femminili. Tra loro c'era anche Mr. William Dorsey, The Queen, che era in piedi con un portamento regale, in un bellissimo abito color crema. Con lui vennero portati in centrale anche il proprietario di casa e altre 10 persone, tutte sopra i 25 anni.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone.
Per i commentatori dell'epoca, la festa danzante organizzata da Swan era un fatto sconvolgente e immorale, perpetrato da una minoranza, persone da considerare una sorta di scherzi della natura. Il Natural Republican, un quotidiano di Washington, scrisse: «Si può affermare con certezza che il numero di chi vive, come le persone fermate ieri sera, sia assolutamente esiguo. Eppure, anche se erano pochi, i partecipanti alla festa attirarono molto l'attenzione». Centinaia di curiosi seguirono gli uomini fino alla stazione di polizia per rubare un pezzo di seta e di pelle. Nella società americana dell'epoca, gli organizzatori di queste feste clandestine a Washington erano conosciuti come uomini devianti. Per loro non c'era solo il pericolo dell'arresto, ma anche quello di diventare bersaglio dell'opinione pubblica, di finire sui giornali, di essere discriminati e di perdere il lavoro. Dorsey e i suoi amici avevano però costruito una rete di supporto. Ma nonostante questi rischi, William era disposto a tutto per le sue feste. Perché non erano solo feste, erano molto di più. La House of Swan era diventata un'isola di libertà in una società che, nonostante l'abolizione della schiavitù, teneva gli afroamericani in una condizione tutt'altro che felice. Swan e i suoi compagni non avevano il lusso di potersi riunire pubblicamente nei bar. Da qui la creazione di un'area dove poter socializzare e stare insieme, senza affrontare l'ostilità pubblica. Un luogo dove poter ostentare la loro doppia battaglia di essere neri ed LGBTQ. Uno spazio in cui poter essere visibili gli uni agli altri, ma rimanere comunque invisibili al grande pubblico. Prima che il raid della polizia interruppe la loro privacy, la House of Swan era un luogo di pace e creatività, come poi è stata in epoca attuale la House of Gaga di Lady Gaga.
I am, I'm too fabulous, I'm so fierce that it's in nuts. I live be my dolphin, dress me, I'm your mannequin.
J'adore Vivienne, habillez-moi, Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, Tour, merde, I love them, j'aime me too.
Basha and put it on the man, don't you wanna see these clothes on me? Basha and put it on the man, I am anyone you want me to be.
Want me to be? toes. Can't walk down the street in those. You are who you wear, it's true. A girl's just as hot as the shoes she chooses. J'adore, ouais, c'est mon habillé-moi. Louis Dolce Gabbana, Alexander McQueen, et oh merde, I love those Manolo. Bacha and put it on the man. Don't you wanna see these clothes on me? Bacha and put it on the man.
Me lo tolgo, lo indosso, mi sento vivo quando mi trasformo. Così cantava Lady Gaga nel brano che abbiamo appena sentito e che continuiamo ad avere in sottofondo. Ma torniamo alla storia di William Dorsey Swan, l'ex schiavo che probabilmente non è stato il primo uomo a indossare sgargianti vestiti da donna, ballare e cantare fasciato di raso, ma che di certo però è stato il primo a pagare per averlo fatto. Quella sera di primavera del 1888 non era la prima in cui la polizia di Washington interrompeva uno dei balli organizzati da Swan, e non sarebbe stata l'ultima. Un anno prima, nella notte del 14 gennaio dell'87, c'era stata un'altra retata. The Washington Critic aveva diligentemente riferito: questa mattina sei uomini di colore, vestiti in eleganti abiti femminili, sono andati alla sbarra nel tribunale di primo grado con l'accusa di essere persone sospette. Quasi tutti indossavano vestiti di seta scollati e a maniche corte, alcuni con lo strascico. Ma anche corsetti, tournure, calze lunghe e scarpette da ballo e tutto quello che serve per rendere completo l'abbigliamento femminile. I drag balls andavano avanti in segreto da anni. Gli inviti venivano spesso bisbigliati ai giovani che frequentavano la Young Men Christian Association e i giornali raccontavano di molti neri arrestati mentre erano diretti ai balli con indosso seducenti copricapo, morbidi abiti di seta o vestiti di cashmere. Quella a casa di Swan era una vera e propria ballroom dove i partecipanti si sfidavano in gare di danza e potevano esprimersi come volevano. Ci si sfidava a ritmo di cakewalks, una coreografia nata per prendere in giro gli oppressori. Si chiamavano cake perché il vincitore riceveva in premio una torta. Sottofondo una delle musiche tipiche che impazzavano nei cakewalk, le feste di cui vi abbiamo appena parlato. State ascoltando The River, la puntata dedicata a William Dorsey Swan, essere drag queen a fine Ottocento.
Go. Yeah.
Era la notte del 27 giugno 1969, quando i poliziotti newyorkesi fecero irruzione nello Stonewall Inn, un locale del Greenwich Village, noto per essere uno dei punti di ritrovo della comunità omosessuale nella città di New York. Un controllo come tanti a quei tempi, che vide però la prima vera reazione degli uomini e delle donne presenti, e non solo. Una data simbolo, un evento storico per quella che oggi è chiamata comunità LGBTQ, e che proprio a partire da quel giorno rivendicò i propri diritti e il proprio orgoglio, e non solo il desiderio di essere accettata. Questa rivolta è spesso considerata l'inizio della lotta per la liberazione della comunità LGBT americana, ma il coraggioso esempio di Swan ci costringe a ripensare la storia del movimento. Quando è cominciato, dove ha avuto origine e chi erano i suoi primi leader. Diventando adulto in un'epoca che offriva agli afroamericani forme talmente nuove di libertà e autodeterminazione, Swan e la sua casa di maggiordomi, cocchieri e cuochi, i primi americani a organizzare regolarmente balli con cross-dressing e i primi a lottare per il diritto di farlo, hanno probabilmente gettato le fondamenta della moderna celebrazioni e proteste LGBT.
Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man, there's a place you can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. Fun to stay at the
Oggi, più di un secolo dopo l'ultimo ballo di William Swan, di cui siamo a conoscenza, le case che ospitano le feste della scena LGBT contemporanea conservano la stessa struttura di quegli eventi. I balli prevedono sfide con pantomime esagerate e sono organizzate intorno a gruppi paragonabili a una famiglia guidati da madri e queen. Colpisce che le descrizioni dei balli degli anni 30 del Novecento siano costellate di frasi come mettiti in posa, ancheggia sulla pista da ballo e balla al Vogue. Espressioni queste che oggi sono entrate nella cultura di massa e si sentono regolarmente nella serie televisiva Pose e nel reality show RuPaul's Drag Race, in Italia conosciuto come America's Next Drag Queen.
Shaku Lang is a slayable, bankable brand, while also being a happy homemaker. I wasn't doing drag before Drag Race. I was just doing theater costume design and like acting and doing shows and stuff like that. But I felt like a lot of times when I was like in the world of theater as an actor or a performer, for a lot of the casting directors, I was like just like too flamboyant or too much.
Questo reality show di cui abbiamo appena sentito uno stralcio, giunto ormai alla sua nona stagione, documenta RuPaul nella ricerca della prossima superstar drag americana. E RuPaul interpreta il ruolo di ospite, mentore e giudice capo di questa serie, assegnando ai concorrenti sfide diverse ogni settimana. sottofondo uno degli stacchi più famosi di questo reality America's Next Drag Queen. Radio Popolare, The River. Ma l'importanza storica di William Dorsey Swan va ben al di là di aver lanciato una moda. Come già detto, la sua casa era un'oasi di libertà, un luogo dove le persone che un tempo erano trattate come proprietà ed erano soggette alla dura realtà di servire ogni capriccio delle strutture coloniali suprematiste bianche, potevano diventare regine, seppur limitatamente all'interno dei loro mondi. Si erano autoconcessi il permesso di passare dai campi di lavoro e dalle posizioni di servizio dove erano confinati alla raffinatezza degli abiti di raso, dei capelli stravaganti, di scarpe, guanti e parrucche che sino ad allora avevano visto indossare solo ai loro padroni. William Dorsey Swan morì nel 1925, all'età di 67 anni, a Hancock, nel Maryland. È stato cremato e dopo la sua morte i funzionari locali hanno bruciato la sua casa. Avete ascoltato The River. La puntata di oggi era dedicata a William Dorsey Swan, essere drag queen a fine Ottocento. Io sono Claudio Agostoni e vi do appuntamento a domani per un'altra puntata. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Come and meet us, but he thinks